La voce dell'annunciatore di Capo Kennedy, pur nel suo autocontrollo professionale, tradisce l'emozione. L'America, in fondo, sta giocando tutta la posta della sua conquista lunare nel perfetto funzionamento di una macchina ancora incognita che con la sua lunga coda di fuoco sta puntando verso il cielo. Dalla base della rampa si solleva una colonna enorme di fiamme e di fumo bianco che investe la tribuna stampa a 5 chilometri di distanza. Poi un gigantesco terremoto sembra scuotere tutta la penisola di Merritt, dove sorge il centro spaziale di Capo Kennedy. Nel bunker del controllo c'è un uomo, intanto, Werner von Braun, che continua a ripetere stringendo i pugni e gli occhi chiusi: «Go, baby, go! Vai, ragazzo, vai!» Poco dopo, quando la voce dello speaker annuncia che tutto procede nel migliore dei modi, si ode un lungo e scrosciante applauso. Al tramonto di quel 9 novembre 1967, quando la nave recupero Bennington comunica che la sua nave Apollo 4 era stata recuperata regolarmente, la prova generale del Saturno 5 è quindi coronata da successo. Un clima di ottimismo aleggia fra gli alti funzionari della NASA, nonostante la pausa causata dalla disgrazia nella quale aveva trovato la morte Grissom, White e Chaffee. Gli Stati Uniti d'America possono sperare in uno sbarco lunare prima della fine degli anni 60. Tra gli ottimisti vi è anche Christopher Kraft, detto Cliff Kraft.
If there was anything I could do to create some enthusiasm in the people.
Posso dire che provo molto entusiasmo per il successo e con me, ne sono certo, tutti qui al centro di Houston. Apollo 4 e il primo collaudo del Saturno 5 hanno dimostrato che l'astronautica americana possiede l'abilità di lanciare e manovrare nello spazio i mastodontici razzi vettori, presupposto per mandare in una seconda fase tre uomini verso la Luna. L'esame dei dati telemetrici dimostrerà più tardi che la prestazione dei motori del Saturno è stata quasi perfetta. Fra il maggio e l'agosto 1967 avevano intanto portato con successo a conclusione la serie dei lanci di sonde in orbita lunare. L'obiettivo era quello di raccogliere il maggiore numero di dati possibile sul nostro satellite naturale per poter stabilire le zone migliori per un futuro allunaggio. Orbiter 4 e 5 avevano svolto alla perfezione il loro compito. Avevano fotografato il 99% della superficie selenica, scattando, a beneficio degli scienziati della NASA, circa 2000 fotografie in bianco e nero. Un fenomeno in particolare aveva interessato gli studiosi oltre ai paesaggi lunari: le anomalie riscontrate nei parametri orbitali delle sonde durante il passaggio su alcune zone della Luna. Dopo mesi di studio, Paul Müller aveva avanzato una teoria. Gli uomini lavorano con successo per andare su un altro pianeta e ritornare. Si studiano quindi tutti i problemi legati a questo obiettivo. Le variazioni di orbita, che hanno raggiunto talvolta valori di 5 o 6 chilometri, si sono avute mentre le sonde passavano sopra alcuni mari selenici che hanno ampie strutture a cratere, come ad esempio i mari delle piogge, della serenità, del nettere, eccetera. Si può quindi ipotizzare che in questi mari esistano concentrazioni di masse che hanno il potere di esercitare una maggiore attrazione gravitazionale rispetto al resto della superficie lunare. Nascono così i MASCOMs, ovvero Massive Concentrations, masse cioè che sono in poche parole meteoriti che si sono fusi al momento dell'impatto con il suolo selenico e che in seguito si sono risolidificate in blocchi. La Luna, insomma, comincia a svelare i suoi segreti nascosti per miliardi d'anni.